Benvenuti al Daily Digest del giovedì 22 gennaio. Ecco il primo argomento di oggi.
Castel Sant'Angelo, il mausoleo di Adriano trasformato in fortezza papale. Iniziato nel 135 d.C. come tomba dinastica per l'imperatore Adriano, Castel Sant'Angelo rappresenta una fortezza della memoria. La sua trasformazione in castello papale ha preservato uno straordinario capolavoro architettonico romano che domina il Tevere da quasi 2000 anni. La concezione imperiale di Adriano. L'imperatore Adriano commissionò la costruzione del suo mausoleo nel 135 d.C., 3 anni prima della sua morte. Il progetto era ambizioso: creare una tomba dinastica che ospitasse non solo le sue spoglie ma anche quelle dei suoi successori, stabilendo un nuovo luogo di sepoltura imperiale alternativo al mausoleo di Augusto. La scelta della posizione fu strategica. Situato sulla riva destra del Tevere, il mausoleo dominava visivamente l'accesso settentrionale alla città, collegato da un nuovo ponte monumentale, il Ponte Aelius, oggi Ponte Sant'Angelo, direttamente al Campo Marzio. Adriano, imperatore filosofo e grande costruttore, concepì il suo mausoleo come affermazione di potere e immortalità. La struttura doveva rivaleggiare in magnificenza con i grandi mausolei del passato, manifestando la grandezza dell'impero al culmine della sua estensione. L'architettura del mausoleo originale. Il mausoleo di Adriano era una struttura cilindrica imponente, alta circa 48 metri, costruita su una base quadrata di circa 89 metri per lato. Il nucleo era realizzato in opera cementizia romana, rivestito esternamente con travertino e marmo lunense. La sommità del cilindro era coronata da un tumulo di terra piantumato con cipressi e altre piante, secondo la tradizione etrusco-romana dei mausolei. Al centro si ergeva probabilmente una statua colossale dell'imperatore su una quadriga, visibile da grande distanza. L'interno custodiva il capolavoro ingegneristico, una rampa elicoidale che si avvolgeva intorno al nucleo centrale, permettendo ai cortei funebri di salire gradualmente verso la camera sepolcrale situata nel cuore del monumento. Questa rampa, con un'inclinazione costante, misura circa 125 metri di lunghezza. Le pareti della rampa erano rivestite di marmi pregiati e illuminate da aperture che creavano suggestivi giochi di luce e ombra. Il percorso ascendente aveva un profondo significato simbolico, rappresentando l'elevazione dell'anima verso la divinizzazione dell'imperatore. La camera sepolcrale e le sepolture imperiali. Al termine della rampa elicoidale si accede alla camera sepolcrale centrale, una stanza quadrata coperta da una volta. Qui furono deposte le urne cinerarie di Adriano, 138 d.C., e successivamente quelle di sua moglie Sabina, del figlio adottivo Elio Cesare e di altri membri della dinastia Antonina. Il mausoleo ospitò le spoglie di tutti gli imperatori fino a Caracalla, 217 d.C., divenendo il pantheon della dinastia Antonina e Severiana. Le urne erano contenute in nicchie ornate con marmi policromi, stucchi dorati e decorazioni di straordinario pregio. Purtroppo, nessuna delle urne originali è sopravvissuta. Durante le invasioni barbariche e le successive trasformazioni del monumento in fortezza militare, le tombe furono profanate e i preziosi contenitori dispersi o fusi. La trasformazione in fortezza e il destino del mausoleo cambiò radicalmente nel V secolo, quando Roma fronteggiava le invasioni barbariche. La posizione strategica e la solida struttura del mausoleo lo resero ideale per la difesa della città. Venne integrato nelle mura aureliane come bastione fortificato. Nel 590 d.C., durante una processione penitenziale guidata da Papa Gregorio Magno per invocare la fine della pestilenza, il pontefice avrebbe avuto la visione dell'arcangelo Michele sulla sommità del mausoleo mentre rinfodera la spada, segno della fine dell'epidemia. Da questo evento leggendario derivò il nome Castel Sant'Angelo. Nel corso del Medioevo, la struttura fu progressivamente fortificata. Vennero aggiunte mura merlate, torrioni angolari, camminamenti difensivi e cortili interni, trasformando il sereno mausoleo funerario in una imponente fortezza militare. Il passetto di Borgo e la funzione papale nel 1277, Papa Niccolò III fece costruire il passetto di Borgo, un corridoio sopraelevato fortificato lungo circa 800 metri che collegava il Vaticano a Castel Sant'Angelo. Questo passaggio segreto trasformò il castello nella roccaforte personale dei papi. Il passetto salvò la vita a Papa Clemente VII durante il sacco di Roma del 1527. Mentre le truppe imperiali di Carlo V devastavano la città, il pontefice riuscì a fuggire attraverso il corridoio fortificato, rifugiandosi in Castel Sant'Angelo dove resistette per 7 mesi all'assedio. I papi rinascimentali trasformarono progressivamente la fortezza medievale in una residenza papale di lusso. Vennero realizzati appartamenti papali riccamente decorati, affrescati dai maggiori artisti dell'epoca, creando un contrasto stridente tra gli austeri ambienti militari e le sale sfarzose. Gli appartamenti papali e le decorazioni rinascimentali i papi Alessandro VI Borgia, Giulio II e Paolo III Farnese commissionarono le decorazioni più spettacolari. Gli appartamenti papali al piano superiore furono affrescati da maestri come Perin del Vaga, Giulio Romano e Luzio Luzzi. La Sala Paolina, realizzata per Paolo III, presenta un ciclo di affreschi che celebra la grandezza papale attraverso allegorie e scene storiche. Il soffitto a cassettoni dorati e le pareti rivestite di marmi policromi creano un ambiente di straordinario sfarzo. Particolarmente suggestiva è la sala di amore e psiche, con grottesche scene mitologiche che dimostrano come il Rinascimento abbia saputo fondere l'eredità classica con la committenza ecclesiastica. Prigione pontificia parallelamente alla sua funzione di residenza papale. Castel Sant'Angelo servì come prigione di Stato per quasi 4 secoli. Le celle, ricavate negli ambienti inferiori dell'antico mausoleo, ospitarono personaggi illustri accusati di crimini politici o religiosi. Tra i prigionieri più famosi figura Benvenuto Cellini, artista e orafo rinascimentale, che nei suoi scritti lasciò una vivida descrizione delle condizioni di detenzione e del suo rocambolesco tentativo di fuga. Giordano Bruno fu rinchiuso qui prima del processo che lo condusse al rogo. Le condizioni variavano enormemente a seconda del rango del prigioniero. Alcuni godevano di celle relativamente confortevoli con finestre e arredi, mentre altri languivano in oscuri sotterranei privi di luce naturale, le tristemente famose prigioni storiche. La rampa elicoidale. Capolavoro ingegneristico preservato nonostante le trasformazioni radicali subite dal monumento, la rampa elicoidale romana è giunta fino a noi sostanzialmente intatta, rappresentando uno dei meglio conservati esempi di ingegneria funeraria romana. La rampa si sviluppa con una pendenza costante del 12 circa, permettendo un'ascesa graduale senza scalini. Questa caratteristica era essenziale per consentire il passaggio dei cortei funebri che trasportavano le pesanti urne cinerarie imperiali. Camminare oggi lungo questa rampa significa ripercorrere letteralmente lo stesso percorso che compirono i cortei funebri di Adriano e dei suoi successori, un'esperienza che collega fisicamente il visitatore moderno con i rituali della Roma imperiale. Simbolo della stratificazione storica romana, Castel Sant'Angelo rappresenta perfettamente la stratificazione storica che caratterizza Roma. In un unico monumento convivono 2000 anni di storia, il mausoleo imperiale, la fortezza medievale, la residenza rinascimentale, la prigione pontificia e infine il Museo Nazionale. La sua mole domina il Tevere fungendo da cerniera architettonica tra la Roma pagana, il mausoleo imperiale, e quella cristiana, la cupola di San Pietro visibile alle spalle. Questa posizione simbolica riflette la continuità e la trasformazione della città eterna. Il Ponte Sant'Angelo, con le statue barocche degli angeli scolpite dalla scuola di Bernini, completa la scenografia, creando uno degli scorci più iconici e fotografati di Roma. Castel Sant'Angelo rimane una testimonianza straordinaria. della capacità di Roma di reinventare e riutilizzare la propria eredità monumentale. Il mausoleo di Adriano, trasformato in fortezza papale, continua a dominare il Tevere come simbolo della continuità storica che trasforma le vestigia imperiali in patrimonio dell'umanità.
Passiamo ora a un'altra notizia interessante.
Alienware 16X Owoa Gaming Laptop.
Se la vostra missione è non scendere mai a compromessi, l'Alienware 16X Aurora è l'arma definitiva. Una macchina che fonde design extraterrestre e potenza bruta per annientare qualsiasi benchmark. Ingegneria di un altro pianeta, Alienware non costruisce semplici computer, forgia leggende. Il modello 16X Aurora rappresenta l'apice della tecnologia mobile attuale. Sotto la scocca in lega di magnesio batte un cuore pulsante alimentato dalle più recenti CPU e GPU di fascia entusiasta, garantendo frame rate elevati anche con ray tracing attivo. Il sistema di raffreddamento Cryotech è stato riprogettato per gestire carichi di lavoro estremi senza surriscaldamenti, mantenendo la macchina silenziosa e reattiva anche dopo ore di gioco intenso. Un'esperienza sensoriale completa non è solo questione di velocità, ma di immersione totale. Display ad alta frequenza di aggiornamento per un'azione fluida come l'olio. Tastiera meccanica a basso profilo per un feedback tattile preciso. Illuminazione Alien FX personalizzabile per creare l'atmosfera giusta. A 2100, questo non è un acquisto, è un investimento nel futuro del vostro intrattenimento digitale. È la scelta obbligata per chi vuole portare la potenza di un desktop ovunque vada. Per i veri appassionati che esigono il massimo, l'Alienware 16X Aurora è la risposta a ogni desiderio di potenza.
Cambiamo argomento e andiamo avanti. Asus AIO F3702WE. Dite addio all'ingombro dei cavi e alle torri rumorose. L'Asus All-in-One F3702WE porta eleganza e funzionalità sulla vostra scrivania in un unico, sottilissimo dispositivo. Design che arreda il punto di forza di questo Asus è la sua capacità di integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente, dal salotto moderno all'ufficio professionale. Il display Nano Edge con cornici quasi invisibili offre un rapporto schermo-corpo incredibile, regalando un'esperienza visiva ampia e coinvolgente senza occupare spazio prezioso. La base scolpita in metallo non è solo un supporto, ma un elemento di design che conferisce stabilità e un tocco premium all'intera struttura. Prestazioni per tutta la famiglia, non fatevi ingannare dal profilo sottile. All'interno c'è tutto ciò che serve per la produttività quotidiana. Processore ottimizzato per il multitasking e lo streaming. Audio Sonic Master per videochiamate chiare e film coinvolgenti. Ampia connettività per tutte le vostre periferiche essenziali. Con un prezzo di 1050, l'Asus AIO è la soluzione perfetta per chi cerca un computer chiavi in mano che sia bello da vedere quanto facile da usare. Un concentrato di stile e sostanza che semplifica la vita digitale mantenendo alta l'asticella della qualità. Voltiamo pagina con una nuova notizia.
Europa Park, il laboratorio vivente della Mac Rides a Rust. Europa Park non è semplicemente il parco stagionale più visitato al mondo. È la vetrina operativa della Mack Rides, uno dei più prestigiosi costruttori di attrazioni. Il parco è un laboratorio dove tecnologie prototipali vengono testate in un contesto di Europa in miniatura. La storia della famiglia Mack, la storia di Europa Park è inscindibile da quella della famiglia Mack, che produce attrazioni per parchi divertimento dal 1780. Quello che iniziò come un'attività di costruzione di carrozze trainate da cavalli si è trasformato in uno dei più importanti produttori mondiali di montagne russe e attrazioni tematiche. Franz Mack fondò la Mack Rides nel 1921, specializzandosi inizialmente nella costruzione di giostre e carri per Luna Park itineranti. Negli anni 50 e 60, l'azienda si affermò come leader nella produzione di attrazioni innovative per i parchi permanenti che stavano nascendo in tutta Europa. Nel 1975, Roland Mack, visionario imprenditore della sesta generazione della famiglia, concepì l'idea di creare un proprio parco tematico. L'obiettivo non era solo commerciale, ma strategico: avere uno spazio permanente dove testare, perfezionare e mostrare ai potenziali clienti le nuove attrazioni Mack in condizioni operative reali. L'apertura nel 1975 e il concetto di Europa in miniatura Europa Park aprì i battenti il 12 luglio 1975 a Rast, piccola cittadina nel Baden-Württemberg vicino al confine francese. IO concept iniziale era modesto. Un'area espositiva per le attrazioni Mack con alcuni padiglioni tematici dedicati a diverse nazioni europee. Il concetto di Europa in miniatura si rivelò geniale. Ogni quartiere tematico non è solo una riproduzione architettonica fedele, ma un contenitore culturale che celebra le tradizioni, la gastronomia e l'identità di specifiche nazioni europee: Germania, Francia, Italia, Spagna, Grecia, Svizzera e molte altre. Questa struttura permette al parco di offrire un'esperienza educativa oltre che ludica. I visitatori possono viaggiare attraverso l'Europa in una sola giornata, sperimentando autentiche ricostruzioni architettoniche, dalle gondole veneziane ai mulini olandesi, dai castelli medievali tedeschi ai villaggi pescatori scandinavi. Il Proving Ground tecnologico Europa Park funziona come un Proving Ground, un banco di prova operativo dove Mack Rides sviluppa e perfeziona innovazioni tecnologiche prima di proporle al mercato internazionale. Ogni nuova attrazione inaugurata nel parco è potenzialmente un prototipo che verrà studiato da altri operatori del settore. Questa caratteristica conferisce al parco un dinamismo unico. A differenza di altri parchi che acquistano attrazioni da fornitori esterni, Europa Park può sperimentare soluzioni audaci, modificarle in tempo reale basandosi sul feedback dei visitatori e ottimizzare i sistemi prima della commercializzazione. Le montagne russe Blue Fire Mega Coaster, inaugurate nel 2009, furono il primo esempio mondiale di sistema di lancio magnetico LSM, Linear Synchronous Motor, su un coaster Mack. Il successo operativo di questa tecnologia in Europa Park ha portato alla sua adozione in parchi di tutto il mondo. Le innovazioni firmate Mack Rides. Mack Rides ha introdotto numerose innovazioni tecnologiche che hanno rivoluzionato l'industria dei parchi tematici. Il sistema di binari Mack, con i suoi supporti caratteristici a V rovesciata, offre un'esperienza di corsa estremamente fluida, riducendo le vibrazioni e aumentando il comfort. I coaster mega e iper di Mack hanno ridefinito gli standard di scorrevolezza. Attrazioni come Silver Star, 2002, con i suoi 73 metri di altezza, hanno dimostrato che le montagne russe possono essere adrenaliniche senza essere brutali, conquistando anche il pubblico meno avvezzo alle emozioni estreme. Il sistema di spinning controllato, implementato in attrazioni come Euromir, permette ai vagoni di ruotare su se stessi in modo programmato, aggiungendo una dimensione di movimento supplementare sincronizzata con il percorso del binario. Più recentemente, Mack ha sviluppato il sistema Extreme Spinning Coaster, dove le vetture rotanti sono completamente libere, creando un'esperienza imprevedibile e unica ad ogni corsa, come dimostrato da attrazioni vendute a parchi in Asia e America. L'architettura tematica di eccellenza Europa Park è riconosciuto internazionalmente per l'eccezionale qualità della sua tematizzazione architettonica. Ogni quartiere nazionale è stato progettato con attenzione maniacale ai dettagli, spesso in collaborazione con architetti e consulenti culturali dei rispettivi paesi. Il quartiere italiano ricrea fedelmente piazze veneziane con canali navigabili, gondole autentiche e riproduzioni accurate del Palazzo Ducale e del Campanile di San Marco. I ristoranti servono cucina italiana autentica, non banali adattamenti turistici. La sezione francese presenta un castello rinascimentale dettagliato, giardini alla francese e una ricostruzione della Place de la Concorde. L'attenzione si estende fino ai materiali costruttivi, pietre, legni e decorazioni sono spesso importati direttamente dai paesi rappresentati. Questa filosofia di autenticità distingue Europa Park dai parchi che utilizzano tematizzazioni superficiali o stereotipate. L'obiettivo è educare oltre che intrattenere, celebrare la diversità culturale europea in modo rispettoso e accurato. La gestione familiare e la filosofia aziendale Europa Park rimane un'impresa a gestione familiare, ora guidata da Roland Mack insieme ai figli Thomas, Michael e Jürgen. Questa continuità generazionale garantisce una visione di lungo periodo, rara nell'industria dell'intrattenimento dominata da grandi corporation. La filosofia aziendale enfatizza la qualità dell'esperienza ospite sopra ogni cosa. Il parco investe massicciamente nella formazione del personale, nella manutenzione quotidiana delle attrazioni e nella pulizia costante degli spazi. Questi standard elevati hanno reso Europa Park un benchmark di eccellenza operativa. A differenza di molti parchi che chiudono completamente in inverno, Europa Park ha sviluppato un evento stagionale di successo, il Winterzauber, trasformando il parco in un mercatino natalizio diffuso con attrazioni operative, dimostrando capacità di innovazione anche nella programmazione stagionale. I numeri di un successo straordinario con oltre 6 milioni di visitatori annui. Europa Park è il parco stagionale più visitato al mondo e il secondo parco in Europa dopo Disneyland Paris, che però è aperto tutto l'anno. Questo risultato è ancora più notevole considerando la posizione relativamente periferica di Rust. Il parco si estende su 95 ettari e conta più di 100 attrazioni e spettacoli. L'offerta include 13 montagne russe, numerose attrazioni acquatiche, dark rides tecnologicamente avanzate, spettacoli dal vivo e aree per bambini accuratamente progettate. Europa Park ha generato un indotto economico significativo per la regione del Baden-Württemberg. Il complesso include 6 hotel tematici con oltre 5.800 posti letto, ristoranti, un centro congressi e un parco acquatico indoor Rulantica, creando migliaia di posti di lavoro diretti e indiretti. Rulantica, l'espansione nel settore acquatico nel 2019, Europa Park ha inaugurato Rulantica, un parco acquatico indoor da 180 milioni di euro. Anche questo progetto serve come vetrina per le competenze MAC nella progettazione di attrazioni acquatiche, un segmento in forte crescita nel mercato globale. Rulantica presenta 25 attrazioni acquatiche distribuite su 32.600 metri quadrati, mantenendo la temperatura costante tutto l'anno. La tematizzazione mitologica nordica è realizzata con lo stesso livello di dettaglio che caratterizza il parco principale. Il parco acquatico include scivoli di ultima generazione con effetti speciali, una piscina a onde, percorsi per famiglie e aree relax. Anche qui, molte attrazioni sono prototipi MAC testati operativamente prima della commercializzazione a terzi. Sostenibilità e innovazione ambientale. Europa Park ha investito significativamente in tecnologie sostenibili. Il parco produce parte della propria energia attraverso impianti fotovoltaici e cogenerazione, riducendo l'impronta carbonica delle operazioni quotidiane. La gestione dei rifiuti segue rigidi protocolli di differenziazione e riciclo. Il parco ha eliminato progressivamente le plastiche monouso dai punti ristoro, sostituendole con materiali biodegradabili o riutilizzabili. Le nuove attrazioni vengono progettate con criteri di efficienza energetica. I sistemi di lancio magnetico moderni consumano significativamente meno energia rispetto ai tradizionali sistemi idraulici, dimostrando che innovazione tecnologica e responsabilità ambientale possono procedere insieme. Europa Park rappresenta un caso di studio unico nell'industria dell'intrattenimento, un parco tematico che è contemporaneamente destinazione turistica di eccellenza e laboratorio industriale. La simbiosi tra Mack Rides ed Europa Park ha creato un circolo virtuoso di innovazione, qualità e successo commerciale che continua a definire gli standard del settore a livello mondiale.
Ecco un altro aggiornamento per voi.
Apple iMac M4.
Apple colpisce ancora con il nuovo iMac M4, ridefinendo lo standard dei computer all-in-one. Un concentrato di potenza inaudita racchiuso in un design così sottile da sembrare impossibile. Il chip M4 cambia tutto il cuore di questa macchina, è il nuovo chip M4 di Apple. Le prestazioni rispetto alle generazioni precedenti fanno un balzo quantico, permettendo di gestire montaggio video 4K, rendering 3D e multitasking pesante con una fluidità disarmante. E tutto questo avviene in assoluto silenzio. Il display Retina 4.5K è semplicemente il migliore della categoria. Colori brillanti, luminosità eccezionale e tecnologia True Tone per un comfort visivo senza pari. Icona di stile l'iMac non è solo un computer, è un vero pezzo di arredamento contemporaneo. Profilo ultra sottile ed elegante che sfida la fisica. Disponibile in una gamma di colori vivaci per esprimere la vostra personalità. Videocamera, microfoni e altoparlanti di qualità studio integrati. A 1350 vi portate a casa non solo un computer, ma l'intero ecosistema Apple al suo massimo splendore. È la macchina definitiva per creativi, studenti e professionisti. L'iMac M4 è la dimostrazione che potenza ed estetica possono convivere in perfetta armonia.
Voltiamo pagina con una nuova notizia.
L'Osirion di Abido, l'enigmatico monumento sommerso dell'antico Egitto. L'Osirion di Abido rappresenta uno dei monumenti più enigmatici dell'antico Egitto. Situato a un livello molto più basso rispetto al Tempio di Seti I, questo edificio costruito con enormi blocchi di granito rosso sfida le convenzioni architettoniche della XIX dinastia. Un monumento al livello della falda freatica l'Osirion si trova dietro il Tempio funerario di Seti I ad Abido, ma la sua posizione fisica solleva immediati interrogativi. Il monumento è costruito a un livello significativamente inferiore rispetto al tempio, praticamente al livello della falda freatica, il che significa che per gran parte dell'anno le sue camere sono parzialmente allagate. Questa caratteristica non è accidentale, ma sembra essere stata una scelta progettuale deliberata. L'acqua che riempie la struttura potrebbe avere avuto un significato simbolico legato al mito della creazione egizia, dove il mondo emerse dalle acque primordiali del Nun. La discesa verso l'Osirion attraverso lunghi corridoi sotterranei crea un percorso rituale che conduce il visitatore letteralmente nelle profondità della terra, verso quello che gli antichi egizi consideravano il regno di Osiride, dio dell'aldilà e della rinascita. Un'architettura anomala e megalitica, l'Osirion presenta caratteristiche architettoniche radicalmente diverse da qualsiasi altra struttura della XIX dinastia. Il suo nucleo è composto da enormi pilastri e architravi di granito rosso di Aswan, alcuni dei quali pesano fino a 100 tonnellate. Lo stile costruttivo è severo, privo delle elaborate decorazioni tipiche del periodo di Seti I. I massicci blocchi sono disposti con giunture precise, ricordando la tecnica costruttiva poligonale che si trova nel tempio a Valle di Giza, attribuito all'antico regno. La sala centrale presenta 10 pilastri monumentali disposti in due file che sostengono enormi architravi, creando un'isola centrale circondata da un canale dove scorreva l'acqua. Questa configurazione è unica nell'architettura egizia conosciuta. Il dibattito sulla datazione e la datazione dell'Osirion è al centro di uno dei più accesi dibattiti dell'egittologia contemporanea. Ufficialmente, il monumento viene attribuito a Seti I-1294-1279 anno corrente, della XIX dinastia, basandosi principalmente su iscrizioni trovate nel corridoio di accesso. Tuttavia, lo stile architettonico megalitico e l'assenza di decorazioni nella camera principale hanno portato alcuni ricercatori a proporre una datazione molto più antica, possibilmente risalente all'antico regno o addirittura al periodo predinastico. Gli egittologi ortodossi spiegano le differenze stilistiche come una scelta deliberata di arcaizzazione, una pratica documentata nell'antico Egitto dove i faraoni costruivano edifici nello stile di epoche precedenti per enfatizzare continuità e legittimità dinastica. I sostenitori di una datazione più antica evidenziano invece l'erosione d'acqua sulle pareti inferiori e la tecnica costruttiva che non trova paralleli nella XIX dinastia, suggerendo che Seti potrebbe aver semplicemente restaurato o completato una struttura preesistente molto più antica. Cenotafio o tomba arcaica? La funzione originale dell'Osirion rimane oggetto di interpretazioni contrastanti. La teoria più accreditata lo identifica come un cenotafio, una tomba simbolica dedicata a Osiride o allo stesso Seti I nella sua manifestazione divina. Il cenotafio avrebbe avuto funzione rituale, rappresentando il luogo mitico della sepoltura di Osiride e permettendo al faraone di associarsi al dio dell'aldilà. La presenza dell'acqua rafforzerebbe questo simbolismo, richiamando le acque primordiali da cui Osiride risorge ciclicamente. Una teoria alternativa suggerisce che l'Osirion possa essere stato originariamente concepito come una vera tomba reale di epoca arcaica, successivamente reinterpretata in chiave osiriaca. La monumentalità della struttura e la sua costruzione sotterranea sarebbero coerenti con questa ipotesi. Alcuni ricercatori hanno proposto che potesse trattarsi di un tempio iniziatico legato ai misteri osiriaci, dove i sacerdoti e forse lo stesso faraone partecipavano a rituali segreti di morte e rinascita simbolica. Le tecniche costruttive, il trasporto e la messa in opera di blocchi di granito fino a 100 tonnellate rappresenta un'impresa ingegneristica straordinaria. Il granito rosso proviene dalle cave di Aswan, situate a circa 200 km a sud di Abido, e il suo trasporto richiedeva chiatte fluviali di dimensioni eccezionali. La precisione con cui questi enormi blocchi sono stati posizionati è notevole. Le giunture tra i massi sono così strette che in alcuni punti è impossibile inserire una lama di coltello, una caratteristica che ricorda la costruzione delle piramidi di Giza. Non esistono evidenze chiare di come gli architetti egizi abbiano sollevato e posizionato architravi di tale peso a diversi metri di altezza. Le teorie spaziano dall'uso di rampe inclinate, sistemi di leve, contrappesi o una combinazione di queste tecniche. Simbolismo cosmico e religioso. L'Osirion incorpora una complessa simbologia cosmologica egizia. La sua pianta rettangolare con l'isola centrale circondata d'acqua richiama il mito della collina primordiale Benben che emerge dal caos acquatico del Nun all'inizio della creazione. Il percorso discendente verso la camera principale replica il viaggio notturno del sole attraverso il Duat, il mondo sotterraneo egizio. Il visitante che scende nell'Osirion compie simbolicamente lo stesso percorso di trasformazione e rinascita del dio sole Ra. Il soffitto astronomico, decorato con stelle e costellazioni, trasforma la camera in una rappresentazione del cielo notturno, rafforzando l'idea dell'Osirion come microcosmo che replica l'ordine cosmico. Scoperta e scavi archeologici. L'Osirion fu riscoperto dall'archeologa britannica Margaret Murray e dall'egittologo Flinders Petrie nel 1902-1903, sebbene fosse parzialmente visibile e noto localmente da tempo. Gli scavi sistematici furono condotti da Edward Naville e successivamente da Frankfurt negli anni 1925-1930. Durante gli scavi emersero le caratteristiche uniche della struttura, compresa l'intera camera megalitica centrale. L'acqua di falda rappresentò una sfida costante per gli archeologi, rendendo difficoltoso l'accesso e lo studio di alcune aree. Le iscrizioni trovate nel corridoio di accesso includono testi dal Libro dei Morti e dal Libro delle Porte, confermando la funzione funeraria e religiosa del complesso, anche se non chiarendo definitivamente la questione della datazione originale. L'Osirion di Abido continua a sfidare interpretazioni facili, rimanendo uno dei monumenti più misteriosi dell'antico Egitto. Che sia un cenotafio della XIX dinastia o una struttura molto più antica riutilizzata, rappresenta una testimonianza straordinaria dell'ingegneria e della spiritualità egizia, un ponte sommerso tra il mondo dei vivi e quello dei morti.
Continuiamo con il prossimo titolo in scaletta.
Samsung Odyssey G5S 32 CG 510 EU.
Il monitor è la finestra sul vostro mondo digitale. E il Samsung Odyssey G5 vuole assicurarsi che la vista sia spettacolare.
Con la sua curvatura e la velocità del pannello, cambia radicalmente il modo di giocare.
La curvatura che avvolge la caratteristica distintiva della serie Odyssey è la curvatura del display, progettata per corrispondere al campo visivo dell'occhio umano.
Questo si traduce in un affaticamento ridotto e in un senso di immersione che i monitor piatti semplicemente non possono eguagliare.
Sarete dentro l'azione, non solo spettatori.
A soli 189, Samsung offre una tecnologia che solitamente si trova in fasce di prezzo ben superiori, rendendo l'esperienza premium accessibile a tutti. Velocità e precisione per i gamer, ogni millisecondo conta e questo monitor non delude.
Refresh rate elevato per eliminare le scie e i ritardi. Risoluzione QHD per dettagli nitidi e definiti. Supporto HDR per neri profondi e bianchi luminosi.
Se avete investito in un buon PC o in una console next gen, il G5 è il compagno ideale per sfruttarne al massimo le potenzialità grafiche.
Un upgrade visivo che trasforma ogni sessione di gioco in un'esperienza cinematografica avvolgente.
Ecco un altro aggiornamento per voi. La crisi umanitaria delle deportazioni negli Stati Uniti e le conseguenze globali. Gli Stati Uniti stanno attraversando una delle più drammatiche crisi migratorie della loro storia, con deportazioni di massa che stanno lacerando famiglie, paralizzando interi settori economici e minacciando la leadership scientifica americana. Le conseguenze si ripercuotono ben oltre i confini nazionali, investendo Europa e il resto del mondo. La macchina delle deportazioni in azione nei primi 6 mesi del 2025. La popolazione immigrata negli Stati Uniti è diminuita di circa 1,4 milioni di persone, segnando un calo storico senza precedenti dalla Grande Depressione degli anni 30. Il Dipartimento della Sicurezza Interna ha arrestato oltre 359.000 migranti irregolari nei primi 200 giorni del 2025, di cui 332.000 già rimpatriati, mentre circa 1,6 milioni di persone hanno scelto di lasciare volontariamente il paese. Gli immigrati senza documenti sono almeno 14 milioni di persone, anche se in quasi un caso su due sono negli Stati Uniti da almeno 20 anni, perfettamente integrati nelle comunità locali. Le retate dell'ICE non risparmiano nessuno. Famiglie con bambini piccoli vengono separate durante le operazioni quotidiane, creando un clima di terrore nelle comunità ispaniche e non solo. La legge approvata prevede circa 350 miliardi di dollari per il programma in materia di frontiere e sicurezza nazionale, con l'obiettivo di espellere circa 1 milione di persone all'anno. L'amministrazione offre agli immigrati privi di documenti $1,000 e un viaggio pagato se accettano di lasciare volontariamente gli Stati Uniti, mentre chi viene sorpreso rischia l'arresto immediato e la deportazione. Il dramma umano delle famiglie separate, le storie personali dietro i numeri sono devastanti. Mario, immigrato dal Perù nel 2002, è stato fermato dall'ICE mentre faceva commissioni a San Francisco con la figlia neonata, preso in custodia e successivamente deportato in Honduras. La sua compagna Rosa e i bambini si sono ritrovati improvvisamente soli, con la casa amorevole e stabile che avevano costruito distrutta in un istante. I genitori lavorano con angosciante incertezza se torneranno o meno a casa. I bambini vanno a scuola con il terrore di trovare una casa vuota. Le routine quotidiane si trasformano in fonti di ansia costante, con intere comunità che vivono nell'ombra per evitare i controlli. Lillian Divina Leite, 46 anni, ex colf a Charlotte, ha raccontato di aver aderito al programma di autodeportazione per tornare in Brasile, affermando di sentirsi braccata come una criminale. Secondo le stime, con la nuova legge perderanno l'assicurazione sanitaria pubblica almeno 11,8 milioni di statunitensi entro il 2034 e 3 milioni di persone non avrebbero più diritto ai buoni pasto. Chi non ha documenti non può accedere ai servizi sanitari di base e molte famiglie si trovano improvvisamente senza alcuna protezione medica o economica. Il collasso economico di interi settori, lavoratori senza visto sono almeno 8,3 milioni. Circa il 5% della forza lavoro di tutto il paese, indispensabili in agricoltura, edilizia, servizi di cura, ristorazione. Il numero uno di BlackRock Larry Fink avverte che circa il 70% di uomini e donne impiegati nel settore agricolo non sono nati negli Stati Uniti e le deportazioni rischiano di innescare un problema di forza lavoro senza precedenti. Lisa Tate, imprenditrice agricola in California, denuncia che nei campi il 70% dei lavoratori se sta andando. Robbie Robertson, che dirige un cantiere in Alabama, ha perso almeno la metà dei suoi oltre 100 operai, lamentando perdite per decine di migliaia di dollari. Brent Taylor, proprietario di un'impresa edile in Florida, ha visto il costo giornaliero del lavoro per ogni lavoratore salire a 400 a 500 dollari, rispetto ai 200 a 300 dollari di prima. Il Peterson Institute stima che, se tutti gli oltre 8 milioni di lavoratori senza documenti venissero deportati, gli Stati Uniti potrebbero perdere il 7,4% del PIL dell'occupazione entro il 2028. La perdita di lavoratori stranieri potrebbe costare al paese fino a 88 miliardi di dollari all'anno, mentre il PIL rischia un taglio di oltre 5.000 miliardi nel prossimo decennio. La guerra alla scienza e alla ricerca, mentre le deportazioni colpiscono i lavoratori, l'amministrazione ha lanciato un attacco sistematico al mondo accademico e scientifico. Harvard ha subito il congelamento di circa 2,2 miliardi di dollari in sovvenzioni federali, con la minaccia di vietare l'accesso agli studenti stranieri. Un docente di Harvard avverte che l'università non potrebbe mantenere il suo status senza gli studenti internazionali. Nei primi tre mesi del 2025, le richieste professionali da parte dei ricercatori americani per lavorare in altri paesi sono aumentate del 32% rispetto allo stesso periodo del 2024. Un sondaggio condotto su oltre 1.200 ricercatori di istituzioni americane ha rivelato che il 75% ha dichiarato di voler lasciare gli Stati Uniti. L'amministrazione ha tagliato migliaia di sovvenzioni per la ricerca da gennaio, con almeno 2,5 miliardi di dollari revocati finora. Il National Institute of Health rischia una riduzione di budget che sfiora il 40%. La Fondazione Nazionale della Scienza potrebbe perdere fino al 52%. Software automatici escludono proposte che trattano argomenti con parole vietate come vaccini o RNA, mettendo a dura prova la libertà scientifica. Una lettera aperta sottoscritta da 1.900 scienziati statunitensi, tra cui numerosi premi Nobel, denuncia un sistematico smantellamento dell'apparato scientifico nazionale. L'opportunità storica per l'Europa, l'Unione Europea, ha aumentato i finanziamenti per la ricerca con programmi come Horizon Europe, che stanzia oltre 95 miliardi di euro per innovazione e scienza nei prossimi anni. L'Università Aix-Marseille in Francia ha lanciato un programma triennale con un budget di 15 milioni di euro per ospitare circa 15 scienziati americani. In sole due settimane ha ricevuto oltre 100 candidature, inclusi ricercatori da NASA, Yale e Stanford. Germania, Francia, Olanda, Belgio stanno introducendo politiche specifiche per attrarre ricercatori in fuga dagli Stati Uniti, con visti facilitati e agevolazioni fiscali. La ministra italiana dell'Università Anna Maria Bernini dichiara che, mentre altrove si parla di tagli alla ricerca, l'Italia sceglie di investire, con 11 miliardi di euro per nuovi centri di ricerca. L'arrivo di scienziati di alto livello dagli Stati Uniti potrebbe rendere le università e i centri di ricerca europei leader globali in settori chiave come intelligenza artificiale, biotecnologia ed energie rinnovabili. Tuttavia, senza flussi di finanziamento prevedibili, stipendi competitivi e sostegno istituzionale, l'Europa rischia di trasformare un potenziale vantaggio in frustrazione e spreco di intelligenza. Le conseguenze globali sul lavoro e l'innovazione, gli esperti avvertono che ci sarà un impatto soprattutto sulla parte agricola del paese, sull'edilizia e sul lavoro di cura dei bambini e degli anziani. La carenza di manodopera si sta già manifestando in settori vitali, con aziende costrette a ridimensionare o chiudere le attività. Nell'agricoltura, stime recenti collocano intorno al 40% la quota di lavoratori privi di autorizzazione nei soli impieghi di coltivazione. Le ripercussioni si estendono alle filiere globali. Il rincaro dei prodotti agricoli americani si ripercuote sui mercati internazionali, mentre la riduzione della capacità produttiva in settori strategici come l'edilizia rallenta progetti infrastrutturali cruciali. Si profila un inaridimento complessivo delle collaborazioni industriali, incluse quelle votate alla ricerca e all'innovazione. Sul fronte tecnologico, La fuga di cervelli dagli Stati Uniti potrebbe ridisegnare gli equilibri globali dell'innovazione. Se l'Europa saprà cogliere l'opportunità, potrebbe finalmente ridurre la dipendenza tecnologica da Stati Uniti e Cina, costruendo un'autonomia strategica in ambiti chiave. Ma serve determinazione, investimenti reali e una visione che non si limiti a piccoli aggiustamenti. La crisi in atto negli Stati Uniti rappresenta un punto di svolta nella storia contemporanea. Le deportazioni di massa non stanno solo lacerando famiglie e comunità, ma stanno minando le fondamenta economiche e scientifiche che hanno reso l'America la superpotenza del XX secolo. Per l'Europa e il resto del mondo, questa tragedia umanitaria potrebbe trasformarsi in un'opportunità storica, a patto di agire con rapidità e visione strategica. Il futuro dell'innovazione globale si gioca nei prossimi mesi. Proseguiamo la nostra rassegna su Digital Worlds.
Grid MK2 4K High-End Gaming PC. Il gaming in 4K è sempre stato un lusso per pochi, fino a oggi. Il Grid MK2 arriva sul mercato per scardinare le regole, offrendo prestazioni high-end a un prezzo incredibilmente competitivo. Costruito per vincere, Grid ha assemblato questo MK2 pensando esclusivamente ai gamer. La combinazione di componenti è studiata per eliminare i colli di bottiglia, permettendo di spingere le impostazioni grafiche verso l'alto. Che siate amanti degli sparatutto competitivi o degli RPG open world, questa macchina risponde presente. Il case è un vero spettacolo. Pannelli trasparenti per mostrare l'hardware interno e un sistema di illuminazione RGB che trasforma la vostra stanza in una vera battle station. Qualità senza compromessi a 1100. Il rapporto qualità-prezzo è il vero killer feature di questo sistema desktop. Scheda video dedicata pronta per le texture ad alta risoluzione. Assemblaggio pulito con cable management professionale. Pronto all'uso appena fuori dalla scatola, senza stress. È la scelta ideale per chi vuole entrare nel mondo del PC gaming dalla porta principale senza dover spendere un patrimonio in componenti singoli. Potenza, estetica e convenienza si incontrano in un desktop che non teme rivali nella sua fascia di prezzo.
Voltiamo pagina con una nuova notizia.
Interfacce cervello-computer, BC non invasive. La nuova frontiera della neurotecnologia. Le interfacce cervello-computer non invasive rappresentano una rivoluzione tecnologica che permette di leggere i segnali neurali senza interventi chirurgici. Queste tecnologie aprono scenari straordinari nel controllo di esoscheletri e nella comunicazione per persone con disabilità motorie. Come funzionano le BC non invasive? Le interfacce cervello-computer non invasive utilizzano principalmente l'elettroencefalografia, EEG, per registrare l'attività elettrica del cervello attraverso elettrodi posizionati sul cuoio capelluto. A differenza delle BC invasive che richiedono impianti chirurgici, queste tecnologie leggono i segnali neurali dall'esterno, rendendo l'approccio più sicuro e accessibile. I segnali cerebrali vengono captati da sensori ad alta sensibilità e successivamente elaborati da algoritmi di intelligenza artificiale. Questi sistemi sono in grado di interpretare i pattern specifici dell'attività neurale, traducendoli in comandi per dispositivi esterni come esoscheletri robotici, sedie a rotelle motorizzate o interfacce comunicative. La tecnologia EEG moderna ha raggiunto livelli di precisione impensabili fino a pochi anni fa, grazie all'utilizzo di sensori dry, senza gel conduttivo, e algoritmi di machine learning che si adattano al profilo neurale individuale del singolo utente. Applicazioni nel controllo di esoscheletri. Una delle applicazioni più promettenti delle BC non invasive riguarda il controllo di esoscheletri robotici per la riabilitazione e il recupero della mobilità. Pazienti con lesioni spinali o ictus possono utilizzare questi sistemi per comandare arti artificiali o strutture di supporto semplicemente pensando al movimento. I protocolli riabilitativi basati su BC dimostrano risultati incoraggianti nel ripristino parziale delle funzioni motorie. Il feedback sensoriale fornito dall'esoscheletro al cervello crea un circuito neurale che può favorire la neuroplasticità e il recupero funzionale. Progetti di ricerca in corso stanno sviluppando esoscheletri sempre più leggeri e intuitivi,
con l'obiettivo di renderli utilizzabili nella vita quotidiana e non solo in contesti clinici controllati.
Sistemi di comunicazione assistiva per persone con gravi disabilità motorie, come pazienti affetti da SLA o sindrome locked-in. Le bici non invasive rappresentano una finestra di comunicazione con il mondo esterno.
Questi sistemi permettono di digitare testo, navigare su internet o controllare dispositivi domestici utilizzando esclusivamente l'attività cerebrale.
Le interfacce P300 e SVES SVEP, Steady State Visual Evoked Potentials, sono tra le più utilizzate per la comunicazione assistiva. La prima sfrutta la risposta cerebrale a stimoli inattesi, mentre la seconda utilizza la reazione del cervello a stimoli visivi lampeggianti a diverse frequenze. Recenti sviluppi hanno introdotto sistemi ibridi che combinano più modalità di rilevamento, aumentando significativamente la velocità e l'accuratezza della comunicazione. Le sfide della neuroprivacy e l'avanzamento delle tecnologie BCI solleva questioni etiche fondamentali riguardo la neuroprivacy.
I dati neurali contengono informazioni personali estremamente sensibili, potenzialmente rivelando pensieri, emozioni, intenzioni e stati mentali.
Attualmente non esistono normative specifiche che regolamentino la raccolta, l'utilizzo e la conservazione dei dati cerebrali. Questo vuoto legislativo espone gli utenti a potenziali abusi, dalla profilazione neurale non autorizzata alla manipolazione cognitiva.
Gli esperti di neuroetica chiedono lo sviluppo di framework legali che garantiscano il diritto all'integrità mentale e alla libertà cognitiva, la protezione dei dati neurali come categoria speciale di informazioni personali, il consenso informato specifico per ogni utilizzo dei dati cerebrali, la trasparenza negli algoritmi che interpretano l'attività neurale, il diritto di disconnessione e rifiuto delle tecnologie BCI potenziale riabilitativo e terapeutico. Le
BCI non invasive stanno rivoluzionando la medicina riabilitativa. Oltre al controllo di esoscheletri, queste tecnologie vengono utilizzate per il neurofeedback terapeutico, permettendo ai pazienti di visualizzare e modificare consciamente la propria attività cerebrale. Applicazioni cliniche dimostrano efficacia nel trattamento di disturbi neurologici come epilessia, ADHD, disturbi d'ansia e depressione. Il training basato su BCI può aiutare i pazienti a sviluppare strategie di autoregolazione cerebrale. Nel recupero post-ictus, la combinazione di BCI con terapie fisiche tradizionali accelera il processo riabilitativo, sfruttando la capacità del cervello di riorganizzare le proprie connessioni neurali.
Limiti tecnologici attuali. Nonostante i progressi, le BCI non invasive presentano ancora limiti significativi. La risoluzione spaziale dell'EEG è limitata rispetto alle tecniche invasive, rendendo difficile la decodifica di segnali neurali specifici provenienti da aree cerebrali profonde.
L'accuratezza del sistema dipende fortemente dalla qualità del segnale, che può essere compromessa da artefatti dovuti a movimenti muscolari, sudorazione o interferenze elettromagnetiche ambientali. Il training richiesto per utilizzare efficacemente una BCI può richiedere settimane o mesi. La velocità di comunicazione, sebbene in miglioramento, rimane inferiore rispetto ai metodi tradizionali, con sistemi attuali che raggiungono mediamente 10 a 30 caratteri al minuto. Prospettive future. Il futuro delle BCI non invasive si orienta verso dispositivi sempre più discreti, indossabili e integrati nella vita quotidiana. Ricerche in corso esplorano l'utilizzo di sensori ultrasottili incorporabili in cappelli, cuffie o fasce, rendendo la tecnologia invisibile e socialmente accettabile. L'integrazione con l'intelligenza artificiale avanzata promette sistemi capaci di apprendere automaticamente i pattern cerebrali individuali, riducendo drasticamente i tempi di calibrazione e aumentando l'accuratezza. Le interfacce cervello-computer non invasive stanno trasformando il panorama della neuroriabilitazione e dell'assistenza, offrendo speranza a milioni di persone con disabilità.
Tuttavia, il loro sviluppo deve procedere parallelamente alla costruzione di solidi framework etici e legali che tutelino la dimensione più intima dell'essere umano, i nostri pensieri.
Grazie per l'ascolto dal team di Digital Worlds. A domani!